when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. And as the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Le 15.03 di martedì 22 aprile, questa è la giusta frequenza. La radio dei giovani per un mondo più giusto, in diretta dagli studi di Via Nazionale 5 Roma. Qui è il vostro Tommaso Di Pierro. Ritorniamo dopo una Pasqua, speriamo per tutti, ricca di festa, e sono qui con voi per questa settimana molto breve, data le celebrazioni e festeggiamenti che ci saranno a fine settimana per il 25 aprile. Ma la giusta frequenza è sempre pronta a regalarvi grandi, grandi momenti di gioia e grandi momenti anche di cultura. A proposito di uomini di cultura, persone di cultura, c'è qui con me il grande Emanuele Floris alla
regia. Ciao, ciao a tutti, bentornato Tommy, bentornato a tutti e a tutte, uomo di cultura, madonna, come sai atteggiarti romanticamente a me, sarebbe come colpirmi.
Esatto, come colpirti, come introdurti al meglio. Allora Flo, com'è andata questa Pasqua?
Bene, è andata molto bene, Pasqua in famiglia e Pasquetta ho scelto quest'anno di fare il braccio destro di mio fratello, che aveva tutta la comitiva al seguito. L'ho visto un po' in difficoltà, ho detto rinuncerò alla mia Pasquetta per fare un po' da cicerone di casa, cuoco. Quindi siamo stati sul nostro terrazzo a cucinare, a fare cose, e mi sono dilettato in un ottimo primo che tra l'altro ti ho mandato anche su WhatsApp. Non ricordo se tu hai commentato, credo di sì.
No, non ho commentato stavolta.
Che era una bella cacio e pepe con fiori di zucca, improvvisata e riuscita, quindi l'ho spuntata nel mio menu delle ricette, quindi posso riutilizzarla quando vorrò.
E vai. Beh, direi che ti sei misurato in cucina sopraffina, quindi veramente tanto di cappello.
La tua invece di Pasqua, Tommy, racconta.
La mia Pasqua, come sempre, è stata in Toscana, dalle parti di Arezzo, un bel pranzone con i parenti. Veramente ho dato di tutto, tra salame, formaggi, la panina con l'uvetta, tanta roba, primi, secondi, agnello, ovviamente, che fai, te ne privi. Quindi veramente stupendo. Bruschettata finale, tanto per concludere la giornata, perché che te pensi, a cena non si mangia. Mangia il giorno di Pasqua, si mangia anche a cena, però più leggero, più sul andiamo ad accendere il fuoco con la carbonella e mettiamo lì una marea di bruschette condite, tanto per alleggerirci, no? Che così ci prepariamo in previsione del 21. Anche la mia è stata una Pasquetta, diciamo, tranquilla, perché comunque sul pranzo sono andato sul leggero andante, solo una bella lasagnona di 2 kg, niente di grave.
Aia.
Una buona lasagna. E poi comunque insomma le solite uova, le solite come si chiama, i soliti dolci, le pastiere, ecco, non mi veniva il termine.
Sai che non ho mangiato la pastiera quest'anno.
Vabbè, ma guarda, non è obbligatorio, si mangerà.
È obbligatorio
dopo,
per il mio cuore.
È obbligatorio per il tuo cuore, la mangerai dopo.
Cioè, per il mio cuore romanticamente, non, esatto, non diciamo, per il tuo, salute.
Esatto, di salute no. Vabbè, c'è sempre il 25 aprile per festeggiare, c'è sempre ancora il primo maggio per festeggiare.
Infatti tra aprile e maggio maggio, ci facevo caso proprio oggi, è tutto ammucchiato lì.
È tutto ammucchiato, tante feste, tante celebrazioni, quindi veramente non vediamo l'ora, ma non vediamo l'ora anche di raccontarvi le varie rubriche di oggi, le interviste, i podcast degli studenti e delle studentesse. Quindi, come sempre, partiamo con ordine, cominciamo con la giusta notizia.
La giusta notizia.
La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi è in tema anche con queste feste, perché riguarda TooGoTo, l'azienda a impatto sociale che è impegnata nel contrasto allo spreco alimentare e che torna con una nuova, nuovissima edizione della campagna Salva le Feste, per invitare tutti quanti a riscoprire il valore del cibo, soprattutto dopo le festività. La campagna unisce la lotta allo spreco alimentare alla valorizzazione delle specialità pasquali, ancora più rilevante in un contesto caratterizzato dal caro vita. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, i rincari pasquali quest'anno toccano in media il più 6,2% rispetto al 2024. Aumenti significativi si registrano in particolare per le uova di Pasqua, più 7,4%, gli ovetti, più 10,5%, le colombe, più 6% in media, le uova fresche, questa volta più 7,5%, e la carne di agnello, insomma tutte pietanze che fanno ovviamente parte dei pranzi pasquali, sono protagonisti. Un quadro che rende ancora più urgente l'impegno per evitare che le eccedenze e gli avanzi finiscano nella pattumiera. A partire quindi da oggi, 22 aprile, saranno disponibili le Surprise Bag Salva le Feste direttamente sull'app di TooGoTo. Al loro interno i consumatori troveranno prodotti pasquali ancora buoni, appunto colombe, uova di cioccolato e altre delizie che sicuramente non scadono subito, ordinabili da pasticcerie, forni, panetterie e supermercati, tra cui i punti vendita da Carrefour Italia. Oltre a dare nuova vita ai prodotti invenduti, la campagna offre anche ricette creative e antispreco per reinterpretare gli avanzi di colombe, pastiere, uova di cioccolato in modo gustoso, in modo sostenibile. Durante le festività lo spreco alimentare raggiunge spesso picchi significativi. A Pasqua, tra dolci tipici e abbondanza, è fondamentale riscoprire il valore del cibo. Con la campagna Salva le Feste vogliamo offrire un'alternativa concreta e consapevole, salvando prodotti ancora buoni e dando loro una seconda vita. È così che trasformiamo ogni occasione in un gesto di responsabilità verso il pianeta, commenta Mirko Cerisola, un country director di TooGoTo Italia. Lo ricordiamo, l'edizione dello scorso anno ha coinvolto 800 negozi in tutta Italia e ha permesso di salvare più di 8.000 surprise bag. Quest'anno TooGoTo punta a superare i numeri del 2024, trasformando una delle feste più amate dagli italiani in un'occasione di consapevolezza e di responsabilità, oltre che ovviamente di rispetto dell'ambiente. Everybody going out of his kids. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of his kids. Questa è la giusta notizia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, una notizia legata appunto a queste festività pasquali. In effetti si sa, gli avanzi ci sono sempre in ogni festa comandata, Natale, Pasqua, ogni volta è un'occasione per festeggiare, ma bisogna ben tenere a mente i bisogni anche degli altri, e se si può salvare del cibo piuttosto che buttarlo e riutilizzarlo, regalarlo e comprarlo a metà prezzo, sicuramente è un'iniziativa non da poco. Questa è quello che abbiamo deciso di portarvi. Secondo me Flo è anche un grande cuciniere degli avanzi.
Ma sai che ti volevo chiedere, se tu l'avessi mai usata quest'app TooGoTo? Perché a me è capitato, c'era un paio di anni fa, lavoravo proprio qui vicino, nazionale, e molto spesso mi appoggiavo a questa applicazione, no? Avevo un po' il dubbio che queste applicazioni che poi promettono benissimo sulla carta, poi trovino con difficoltà spazio effettivamente nell'applicazione di tutti i giorni. Invece devo dire che ha un ottimo riscontro però poi con il cliente.
È vero.
Per quanto riguarda il cucinare gli avanzi, io sono un grande cultore del che cosa è rimasto in frigo, ok, facciamo la lista di cosa scade prima, cosa scade dopo, in base a quello cerco di buttare meno cose possibile. Ovviamente non faccio tipo la mozzarella con la cioccolata e la senape, però insomma mi impegno anche per cercare di non buttare, ecco.
No, così. È vero, ci sono ricette, lo ricordava anche Gaia Canestri la scorsa settimana, salva vita, salva frigo, ma che soprattutto salvano l'ambiente e che sono utili proprio per questo motivo.
Assolutamente.
Quindi ve lo consiglio a tutti, l'app anch'io l'ho sfruttata, l'ho utilizzata per un periodo, è stata molto utile e funzionale, quindi devo dire è un'esperienza da provare. Bene, bravo.
Cucini Tommy, sì. Domanda?
Sì, io cucino, mi piace molto cucinare, soprattutto mi rilassa, è una di quelle cose che molti dicono mi fa fatica, non ce la faccio, invece io guarda, quando arrivo a fine giornata o c'è da pensare a dei pranzi da fare, sono sempre molto, non dico no, creativo no, perché per lì ci vorrebbe del genio, però
proattivo,
in quel caso
proattivo,
mi metto lì, vedo cosa c'è da fare, sono sempre contento, soprattutto quando c'è da farlo per gli altri, poi faccio dei casini inenarrabili, però mi diverto lo stesso. Piccola pausa musicale, poi torniamo da voi, ci sono dei podcast che dovete sentire che sono meravigliosi dei nostri studenti, a tra poco.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Ron Brown. Yes. Way back in the most amazing way. Well, let me introduce you to the new talk. Let's get straight to it. Come on.
We getting there.
I got Middle East women and Middle East bread. I got oil well money in the desert playing golf. Dope J shorts, dashiki with a Louis scarf. Chest cold diamonds make a nigga wanna cough. In Dubai, 20 million on a fella loft. And then I step up in a club and then these other niggas mad as shit. The way I make the people want to sing the hook in Arabic.
La la la, la hala ini halo. Hini ba la, hey, ini halo. We getting there.
Hotels, made back movies, sick big ass, knock knee, camel toe, coochie print. Women walk around while security on camelback. Club on fire now, niggas don't know how to act. Sitting in casinos while I'm gambling with Arafat. Money long, watch me purchase pieces of the almanac. Y'all already know I got the streets buzzing while I make it bow down. It makes a lot like a muscle.
La la la, hala ini halo. Hini ba la, hey, hini la lo. We getting there.
Trips to count A-Rab money now. I don't need to get fresh about the girl beard, dope. So much cake, even the money look weird, too. Domestic bread and abroad, I'm trying to eat like Prince Al-Wali, Ben Talal, Al-Saud. They might respect the value of my word for Maui, Malaysia, Iran, and Iraq, Saudi Arabia.
La la la, hala ini halo. Hini ba la, hey, hini la lo. We getting there.
Ascoltando
la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Quindi 16:16 torniamo in diretta con la giusta frequenza e con i podcast degli studenti e delle studentesse, questa volta dell'Istituto Pacinotte Archimede di Roma, un istituto che ha scelto di mettere a disposizione degli studenti un laboratorio radiofonico a tutti gli effetti, organizzato come sempre da noi di Zainet e da Fondazione Media Literacy, in cui ogni studente può imparare a creare i propri podcast. Da novembre fino ad aprile infatti si è tenuto un progetto di Fondazione Media Literacy al Pacinotte, in cui ragazzi e ragazze guidati dai giornalisti, guidati da noi, hanno imparato a esprimersi, a utilizzare i nuovi media, a riconoscere le fake news e soprattutto a fare i propri podcast contraddistinti dalle loro passioni, e quindi hanno affrontato svariate tematiche, dalla musica al cinema, dalle differenze generazionali al tifo organizzato. Un corso possibile grazie al PNRR Investimento 1.4, contrasto dispersione, e sostenuto appunto dalla fondazione stessa. Ce ne andiamo ad ascoltare questi podcast degli studenti, che hanno a che fare con tematiche interessanti legate alla musica, in questo caso alla trap, e poi ai tormentoni di Sfera e Basta e Tony F.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Ti prego non cominciare. Sai che per me è già difficile.
Buonasera a tutti, siamo qui su Radio Pacinotti. Io sono Sofia.
Io sono Cristiana e alla console c'è Federico.
Oggi parleremo di top 3 artisti del 2024, cominciando da Lazza. Lazza nasce a Milano il 22 agosto del 1994 con lo pseudonimo di Jacopo Lazzarini. Cresce nei quartieri di Calvairate, dove si appassiona fin da giovanissimo alla musica grazie anche all'influenza del nonno, che suonava la fisarmonica. Già nel 2012 Lazza fa uscire il suo primo mixtape, un disco dalle sonorità prettamente hip hop. Qualche anno dopo arriva invece K1 Mixtape, dove si intende chiaramente che l'artista ha virato verso la trap. Il primo album ufficiale di Lazzinio esce nel 2017 e si chiama Zala, un disco trap caratterizzato dalla forte presenza del pianoforte, diventando il suo marchio di fabbrica. Lazza non si ferma nemmeno durante il lockdown, dove produce un mixtape, un lavoro carico di importanti collaborazioni che vanno dai veterani ai Mischilla, Gue, ai più giovani, Capo Plaza, Shiva, Tony F e Jolie. Il 2022 regala al cantante anche un tour europeo, cioè il Lazza European Tour. Quello che succede nell'anno successivo con la partecipazione a Sanremo e Storia, con il brano Cenere, ottiene la seconda posizione al festival e di conseguenza un grande successo. Le canzoni più conosciute sono Morto Mai, 100 messaggi e Locura.
Il secondo artista di cui tratteremo oggi è Jolier, che con i suoi 1,2 miliardi di ascolti su Spotify è l'artista italiano più ascoltato del 2024. Jolier è uno dei giovani trapper della scena musicale italiana, molto amato dalla generazione Z. Jolier viene da Napoli e le sue canzoni rispecchiano il suo vissuto. Emanuele Palumbo nasce a Napoli il 23 marzo del 2000. Il giovane rapper è nato e cresciuto a Secondigliano, quartiere che a lui ha portato solo fortuna, visto che gli ha dato la possibilità di capire cosa significa conquistarsi tutto. Prima di intraprendere la carriera musicale, Jolier ha lavorato in fabbrica. Lui stesso ha detto: lavorare in fabbrica non è semplice, gli orari e i turni di lavoro sono stancanti, ma il lavoro è sacro, e questo è un altro insegnamento dei miei genitori, che da quando la mia vita è cambiata non hanno capito subito cosa stessi facendo. Jolier è diventato famoso nel 2018 grazie al successo di Per Secondigliano. Nel 2021 ha collaborato con artisti italiani come Sfera e Basta, Amy Schilla e Jake La Furia, e nel gennaio del 2023 pubblica il suo secondo album dal titolo Il Coraggio dei Bambini. Nel 2024 ha partecipato a Sanremo sul palco dell'Ariston con il brano I per me, tu per te. Nella serata delle cover arriva al primo posto davanti ad Angelina Mango, per molti presenti all'Ariston meritevole di vittoria, motivo per cui alla lettura della classifica arrivano dei fischi per lui e molti spettatori si alzano in piedi e lasciano il teatro. Sicuramente tra le sue canzoni più famose ci sono Everyday, molto conosciuta per il suo ritornello Il male che mi fai con Marrakesh e Na Catena. Sofì, ma secondo te c'è un artista che ha proprio fatto il boom quest'anno?
Beh sì, c'è Tony F, che credo che almeno una volta in radio l'avete sentito tutti, come per esempio la canzone Sesso e Samba con Gaia. Tony F, nome d'arte di Nicolò Rapisarda, è un rapper romano classe 1991 che nel 2014 fonda insieme ad altri artisti la Dark Polo Gang. Con 16 dischi di platino e 15 dischi d'oro, il 15 marzo 2024 pubblica Icon, certificato disco di platino, che vede la collaborazione degli artisti più influenti della scena rap e trap italiana.
All'interno del disco spiccano i fortunati singoli Icon, disco d'oro, che nella settimana del debutto ha totalizzato 30 milioni di ascolti su Spotify, Taxi sulla Luna con Emma e Takagi Ketra, pubblicata a giugno del 2023 e già terzo disco di platino, e Boss, pubblicato a marzo 2023 e già disco di platino.
Proprio il 23 maggio 2024 Tony F pubblica con Gaia Sesso e Samba, il singolo che a meno di due settimane dalla pubblicazione raggiunge il primo posto in tutte le classifiche streaming, con oltre 5 milioni di stream.
Bene, nel 2021 pubblica Untouchable, il primo disco da solista attraverso cui ribadisce un concetto molto importante, che nel 2021 la trap vive ancora. Nel corso del 2022 e del 2023 Tony continua a pubblicare nuova musica e collabora con molti artisti della scena italiana. Quest'anno ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Dammi una mano. Cosa ne pensi di questi tre artisti?
Io non seguo tantissimo la musica italiana, ascolto più musica internazionale, però fra questi tre artisti preferisco molto di più Lazza e Jolie. Non mi piace molto come canta Tony F, proprio la sua canzone è molto, come per dire, roca, però comunque qualche canzone l'ho sentita, come Sesso e Samba, che è anche carina, perché la voce tra Gaia e lui è molto diversa. Mentre invece te che cosa ne pensi?
Allora, io personalmente ascolto tutti e tre gli artisti e penso che tutti e tre si sono meritati questo successo perfettamente, perché tutti sono riusciti a costruirsi la propria la strada proprio da zero.
Bene, noi vi salutiamo e questa è proprio la fine del podcast. Vi auguriamo una buona giornata. Ciao.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Salve a tutti, siamo Veronica,
Filippo, Francesco
e Daniele.
Oggi vi parleremo di due rapper molto criticati e amati nel mondo della musica. Partiamo con Sfera.
Sfera e Bassa, pseudonimo di Giannata Boschetti, è un rapper italiano. La sua carriera inizia nel 2011 con i suoi primi brani pubblicati su YouTube. E il punto di svolta nella sua carriera è arrivato con la pubblicazione dei suoi album Sfera e Basta e Rockstar, che l'hanno preso tra i più famosi rapper italiani. Anche oggi è tra i più ascoltati in Italia ed è punto di riferimento del suo genere. È stato spesso criticato dal punto di vista musicale e personale. Spesso i suoi testi sono stati anche controversi perché ritenuti troppo espliciti, come lusso, droga e vita di strada. È considerato il numero uno del suo genere, la trap. È stato il primo a portarlo in Italia ed è stato fortemente influenzato dalla musica americana. Ma a causa di questo è stato oggetto di numerose critiche da parte di chi non lo considerava un vero rapper. Hanno suscitato molte polemiche, anche per la sua estetica e il suo stile di vita, i suoi tatuaggi e i capelli colorati.
Metteva couch nelle rolling papers e lo sciroppo nel biberon. Rockstar, rockstar.
Nicolò Ravisarda, in arte Tony F, è un altro noto rapper italiano che si è affermato nella scena musicale italiana come membro della Dark Polo Gang, un gruppo romano noto per album come Full Metal Dark, uscito nel 2015, Crack Musica, pubblicato nel 2016, Twins nel 2017 e Dark Voice Club nel 2020. Nel 2021 ha intrapreso una carriera solista pubblicando l'album Untouchable, che ha raggiunto la prima posizione nella classifica italiana. Il suo album solista Icon, uscito poi nel 2024, ha ottenuto un successo ancora maggiore, rimanendo in vetta alle classifiche per diverse settimane e diventando il più venduto in Italia nel 2024. Quest'anno invece ha partecipato al Festival di Sanremo, classificandosi al 25esimo posto con la sua canzone Dammi una mano, al centro dell'attenzione mediatica e delle critiche. Durante il festival è stato protagonista di una polemica riguardante i suoi tatuaggi, che vennero coperti per la sua prima esibizione sul palco dell'Ariston. Secondo vari opinionisti, ha presentato una canzone diversa dal suo genere solo per attirare un altro tipo di pubblico, senza però riuscire nel suo intento. Così come Sfera e Basta, un altro noto rapper, raccontatoci da Daniele, durante la sua carriera Tony è stato spesso accusato di influenzare negativamente i giovani con riferimenti all'interno dei suoi testi riguardo le droghe e la criminalità. A tutte queste critiche lui non sembra interessarsene.
Ed eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Fateci sapere cosa ne pensate di questi due rapper e noi ci vediamo alla prossima.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza. Nuovo caro.
te, peggio che te.
C'è pensa che papà una femmina che chiamerà
Salome, Salome. Non è mai tornato, fornisce malamente che avevo fa contenta. O sangue fa sci pazza, manca fosse argenta. Ci sta chi buonanotte, la creduta mora. E se trovate cagava, rindano piatto roba. Salome, Salome.
Nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around.
15:30, torniamo in diretta con La Giusta Frequenza. Abbiamo saltato ieri per Pasquetta, ma non potevo non tornare da voi con la consueta rubrica dei libri. Il libro si racconta in radio, sempre qui a parlarvi dei fumetti, quelli che mi hanno affascinato e quelli che spero affascino anche voi.
Il libro si racconta in radio, la rubrica su libri e graphic novel dedicata ai più giovani.
Nuova puntata de Il libro si racconta in radio. Ho scelto per voi quattro graphic novel molto interessanti che mi hanno stupito, che mi hanno affascinato e mi hanno colmato di emozione. La prima che voglio andarvi a raccontare è Stargazing di Jen Wang. Jen Wang era famosa per aver pubblicato un'altra graphic novel, Il principe e la sarta, e di nuovo è tornata a raccontare una bellissima storia di crescita, una storia pubblicata recentemente nel 2021 che ha per protagoniste due ragazze, Moon e Christine. Apparentemente sono due ragazze diverse, ma sono comunque destinate a diventare migliori amiche. Abitano nello stesso quartiere di immigrati asiatici, ma le loro famiglie sono comunque diverse, e quando qualcosa di molto grave finisce per succedere a Moon, Christine deve fare i conti con il tipo di amica che è stata, superare i propri limiti e diventare l'amica di cui Moon ha disperatamente bisogno. In altre parole, deve crescere per non perdere una delle amicizie più belle della sua vita. Allora, Stargazing appunto è un'opera sull'amicizia. Si sa, con gli amici si fanno tante cose, e il titolo di quest'opera, Osservare le stelle, è una di queste. Osservare le stelle insieme porta a discutere, porta a parlare di tante cose, del futuro, porta ad aprirsi, e devo dire questa è un'opera proprio in cui l'amicizia la fa da padrone. Queste due ragazze appunto sono simili per cultura, per derivazione, vivono nello stesso quartiere di immigrati cinesi in America, e la storia è ovviamente autobiografica. Anche l'autrice ha avuto questa esperienza, un'esperienza ancora più toccante se si pensa che la storia biografica è vera, riferita soprattutto a qualcosa che succede all'interno dell'opera, che non vi dico per non spoilerarvela, ma che è veramente tanto significativa. Ecco, un'opera quindi dove la cultura cinese si fonde con quella americana e si fondono in realtà anche due anime diverse, due anime, una molto più sicura di sé, l'altra un po' più titubante, più insicura, più imbarazzata, ma che finiscono per diventare appunto un'amicizia molto, molto personale, molto importante, proprio perché gli opposti si attraggono. Anche queste due figure finiscono per attrarsi con esiti molto belli. Appunto, si vede proprio anche la figura dei genitori, che ecco, anche questa è una figura importante nella famiglia, così come sono importanti l'amore e l'amicizia tra ragazzi, così è importante il rapporto che si ha con i propri genitori, che ci danno una direzione. Ecco, in Stargazing vediamo che appunto le nostre protagoniste hanno la loro strada da seguire, che si va a incrociare, ma ognuno di loro ha delle storie passate che vanno a tracciare anche il loro percorso. E a volte l'amicizia può essere anche una storia di divisione, proprio perché non ci si capisce a volte quando si è tra amici. Anche tra gli amici migliori a volte si può litigare, come nelle coppie, ma poi si torna più forti di prima. Ecco, Stargazing è una forza, è un fumetto che parla della prova dell'amicizia, che ne testa la forza, che ne va a testare l'unità, ma è anche qualcosa di più. È un fumetto sulla speranza, la speranza di crescita. Si cresce nella diversità, si cresce anche appunto nella povertà, ma si cresce anche solo con l'unità delle persone, perché non si sta mai da soli. Praticamente questo fumetto cerca di urlare e dire a tutti: fatevi più amici possibili, fatevi le amicizie che vi servono, però non quelle che contano davvero, perché Aristotele diceva: più amici hai, più ne hai di meno. Ecco, in questo senso bisogna crearsi i propri gruppi per stare bene, però appunto indica anche, da come lezione di vita, non stare da soli, sceglietevi i vostri amici che vi accompagneranno, pur diversi, pur con caratteri diversi o simili che sia, comunque vi riporterete dietro e saranno sempre con voi e vi aiuteranno nei momenti più complicati. Non pensate mai di essere da meno, dice, sembra dire questo fumetto. Ognuno di voi è perfetto nella sua unicità, nella sua diversità, e chissà che queste diversità poi non vengano a convergere insieme e formare veramente qualcosa di più ampio, appunto un'amicizia solida. Film sull'unità della famiglia è anche I Pizzli di Jeremy Moreau, un'opera straordinaria non solo per ciò che racconta, ma anche per i suoi disegni e per i suoi colori. Chi sono i protagonisti di questa storia? Nathan, se possiamo chiamarlo così, più di un adolescente, ormai quasi un uomo, che vive una vita stressante. Gli sono morti i genitori, è rimasto orfano insieme ai suoi fratelli più piccoli e deve appunto ingegnarsi per guadagnare dei soldi, e diventa un autista Uber per poter crescere i suoi fratelli. Durante una giornata però particolarmente complessa, il suo GPS smette di funzionare, Nathan si lascia prendere dal panico, finisce per fare un incidente. La sua ultima cliente Annie vede quanto lui è stressato, vede quanto la sua vita sia complicata, e gli propone qualcosa di assolutamente quasi folle: lasciare Parigi per andare con lei a vivere in una foresta dell'Alaska e cambiare totalmente vita. Ed ecco che qui la famiglia si trasferisce con Annie in Alaska e dovrà vivere una vita completamente diversa, una vita lontana dalla città. Molti si chiedono però, ovviamente, quando trovano questa graphic novel, che cos'è un Pizzly. Bene, un Pizzly è metà tra un grizzly, quindi un orso, e un orso polare, un orso bruno e un orso polare. È un meticcio, una nuova specie che però è figlia del cambiamento climatico, che porta gli orsi polari a spingersi per la ricerca di cibo sempre più a sud rispetto al circolo polare artico, dove al solito lo abitano, e quindi questo incrementa lo scontro tra queste due foreste. Quindi è un libro che sicuramente va a toccare anche la tematica dell'ecologia. Quindi tante tematiche all'interno di quest'opera. La prima tra tutte è il cambiamento climatico, proprio perché si vede la differenza tra vita naturalistica e vita di città. Questo fumetto te lo vuole proprio dire. Queste persone non sanno niente della vita naturale, della vita di campagna, non sanno cosa significa procacciarsi il cibo tutti i giorni, perché in Alaska molti sono cacciatori, non vanno al supermercato, si comprano il pranzo andandolo a cacciare con le anche con archi e frecce, ma anche con alcune moderne tecnologie. Devono guadagnarsi da vivere, lì la vita è così. E si vede però che tutto cambia, anche l'Alaska sta subendo appunto il cambiamento climatico, ed ecco che quindi cambiano le stagioni, cambia il percorso degli animali. Una volta si cacciava l'alce in un certo periodo, adesso lo si caccia più avanti. Perché? Perché l'equilibrio naturale è stato compromesso dal clima. Ma ad essere compromesso non è solo il clima, è anche la vita di città. La vita di città compromette il nostro status e soprattutto il nostro umore. Il protagonista, appunto Nathan, vive una vita frenetica, una vita votata in questo caso al materialismo, perché è obbligato a prendersi cura dei fratelli, lo fa volentieri, sono i suoi fratelli più piccoli, ma si è ritrovato ad avere un peso che prima non portava, e quindi la sua vita è completamente legata a quello, al lavoro, al guadagnare soldi, a portare i fratelli più piccoli a scuola. Ed ecco che invece ritrovarsi qui, ritrovarsi in Alaska, gli servirà ad affrontare i suoi demoni. Lui deve ritrovare se stesso, ritrovare la sua essenza, ritrovare la sua anima in una vita lontana dalla città, proprio perché la città ci rende schiavi di un sistema, schiavi di un sistema anche capitale, mentre la vita in campagna scorre più lieve, più tranquilla, più pacifica. Ed ecco che l'ordine della natura ricrea un ordine anche in noi stessi, un ordine emotivo che ci dà speranza, ci dà l'opportunità di ripensare ai nostri problemi o comunque di vederli in chiavi diverse. I problemi ci sono e ci saranno sempre, non basta allontanarsi e andare in un posto piuttosto che un altro, i problemi ci inseguono anche lì, perché il problema vero sta in noi stessi, noi siamo il problema ma anche la soluzione. E in questo caso la soluzione è in Nathan, che in questo ambiente deve ritrovare se stesso. Quindi una storia bellissima, proprio perché parla di maturità, parla di speranza, ma parla anche di ecologia. Quindi assolutamente i Peasley, anche per il tratto caratteristico dei suoi disegni, non può non incantare.
Lampioni rimaniamo, mano nella mano, io e la mia parte che si sta uccidendo. Se arriveremo vivi al nuovo inverno e si spera.
Un'altra opera che ha a che fare con l'ecologia è l'opera Unfollow, un'opera dello scrittore tedesco Lukas Jüliger. Di cosa parla quest'opera? Di un ragazzo misterioso e magico di nome Hurt Boy, antico come il mondo stesso, appare ai nostri giorni con un compito preciso: vuole riportare l'umanità sulla giusta strada e recuperare il rapporto con la natura, ormai sempre più vicina alla catastrofe. In breve, Hurt Boy è oggetto di un vero e proprio culto messianico sulla rete, diventa infatti un content creator, un leader carismatico famoso in tutto il mondo con numerosi follower, milioni e milioni di follower. Per raggiungere il proprio scopo, quindi, il ragazzo sviluppa un'app che installa una coscienza ecologica avanzata negli utenti che la scaricano. Ma forse è già troppo tardi. È possibile infatti salvare sia l'umanità che la Terra, o il punto di non ritorno è già stato raggiunto? Questo è l'interrogativo di Unfollow, un'opera molto rigorosa, molto interessante proprio per questo interrogativo, ma anche proprio per come te lo pone. Qui abbiamo un essere antico che nasce con lo svilupparsi della Terra, lo si vede fin dalle prime immagini: si crea la Terra, ci sono gli smottamenti del terreno, i vulcani, nascono i primi pesci, i trilobiti, ed ecco che avanza questo essere straordinario, questo Earth Boy, un ragazzo della Terra appunto, nato con essa, che ha questa missione, una missione che in realtà non pensava di avere, proprio perché il degrado ambientale, il degrado umano dipende proprio dagli esseri umani, siamo noi che lo generiamo, e allora siamo noi le coscienze che devono essere smosse e convinte. E nel mondo di oggi, soprattutto nel 21esimo secolo, come si convincono le coscienze a fare qualcosa? Con i programmi elettorali? Assolutamente no, lo si fa attraverso i media, lo si fa attraverso i social, perché se si vuole convincere qualcuno, oggigiorno bisogna, a malincuore anche a volte, utilizzare questo sistema per far sentire la propria voce. Non basta più andare nelle piazze per per farle riempire bisogna smuoverle attraverso i media, attraverso i giornali, attraverso i social, ed ecco che quindi il nostro Heart Boy si crea una vera e propria pagina, diventa un content creator, diventa un uomo dei social e cerca di convincere la gente a seguirlo per cambiare lo status delle cose, per cercare di generare un consenso, anche se la sua missione appunto è una delle più complicate al mondo. Come si fa a convincere l'uomo a non sprecare cibo, a non emettere gas serra, a non andare in giro in auto, a fare la raccolta differenziata? Sono le cose più difficili, che neanche i nostri governanti ci riescono. Questo quindi si pone come un fumetto utopico, ma che può dare un aggancio interessante e soprattutto legge i segni dei tempi. Se vuoi convincere qualcuno a fare qualcosa, a seguirti una missione, devi utilizzare il mondo di internet, perché ormai è il nostro aggancio più importante. Se vuoi parlare alla gente e far risultare la tua voce, non basta andare nella tua cerchia ristretta, non basta andare a parlare, serve raggiungere un pubblico più grande. Lo puoi fare solo attraverso i media. Chiude qui la puntata del libro Si racconta in radio. Vi ringrazio di avermi seguito. Ci vediamo settimana prossima per altri consigli letterari. Ciao! Dice 47, torniamo in diretta per l'ultimo blocco della giusta frequenza. Ve l'avevamo detto, ve l'avevamo promesso. Oggi abbiamo un'altra intervista, un'intervista particolare con uno studente e ricercatore dell'Università di Bologna, il signor Antonio Ferrazzano, che insieme a Davide Ragagni sta conducendo un'interessante indagine sul tema dell'ecoansia, l'ansia legata ai cambiamenti climatici. I due studenti ricercatori hanno creato un questionario anonimo destinato alle persone tra i 14 14 e 34 anni per fini di ricerca circa le cause, gli effetti e come si manifesta questo fenomeno tra i giovani. Antonio, benvenuto.
Buon pomeriggio.
Allora Antonio, bellissimo averti qui con noi oggi, salutiamo anche Davide Ragagni che magari ci sta ascoltando, voi due appunto avete condotto questa interessante indagine sull'ecoansia. Ti volevo chiedere appunto Antonio, com'è nata l'idea di condurre questa indagine e con quale obiettivo?
Allora, la nostra idea è nata dal voler analizzare una tematica a noi vicina, in particolare volevamo affrontare il tema dell'ansia legata ai cambiamenti climatici, che è un tema che ci tocca molto, e il nostro obiettivo era capire cosa i nostri coetanei pensano al riguardo, dato che è un tema che tocca a tutti quanti. Quindi volevamo appunto affrontare il tema per cercare anche di, insieme io e il mio collega, di cercare di correlarci sia con la letteratura e con l'accademia, sia con quello che poi effettivamente le persone nella loro quotidianità pensano in effetti.
Ed è interessante proprio perché è un fenomeno, se vogliamo, nato da poco, di cui si parla poco, di cui magari l'esistenza era già nota, ma che mediaticamente non se ne parlava molto, diciamoci la verità. Quindi in realtà è qualcosa di interessante proprio perché ne parlano in pochi e si può creare qualcosa di interessante e da soprattutto perché riguarda un fenomeno giovanile. Ecco, proprio per questo ti volevo chiedere, l'ecoansia sembra essere uno dei nuovi malesseri del nostro tempo, molto rappresentativo e che riguarda soprattutto i giovani, giusto? Ne conviene anche con me?
Sì, sono d'accordo, confermo. Allora, in particolare ovviamente quando si parla anche con le persone adulte, anche gli adulti stessi riferiscono che i cambiamenti climatici a partire dagli anni 2000-2010 sono cominciati a farsi sentire, però in particolar modo noi giovani, anche dal nostro questionario, dal nostro studio che abbiamo portato avanti, si evince come siamo particolarmente preoccupati per il futuro e per quello che ci aspetta, perché chiaramente negli ultimi anni stiamo assistendo anche a molti fenomeni naturali distruttivi e quindi in un modo o nell'altro veniamo tutti toccati, ma noi giovani che vivremo anche a venire, tutti gli anni a venire, abbiamo bisogno che i policy maker e chi ha il potere intervenga per garantirci la sopravvivenza, tra tante virgolette, ecco.
E a proposito proprio di garantire la sopravvivenza, cosa consigli a coloro che soffrono magari di ecoansia o coloro che appunto magari sentono qualcosa di inespresso verso l'ambiente, sentono forme di ansia che non sanno bene spiegare, ma che comunque riguardano la loro sopravvivenza, riguardano il loro futuro?
Sì, ovviamente dal nostro questionario è emersa una grande particolarità, ovvero che molti di noi, molti giovani si sentono impotenti, come se tutto ciò che fanno in realtà è inutile o in qualche modo non si riesce a superare la situazione. Ovviamente io non sono uno psicologo, però da quello che mi sento di dire, penso che anche adottare dei comportamenti sostenibili, come evitare gli sprechi, rispettare la raccolta differenziata o magari ridurre anche le emissioni tramite l'utilizzo magari dell'automobile, sia già un grande passo avanti, che quindi questi piccoli gesti non dico che debbano placare totalmente il sentimento di ansia, perché in realtà si parla comunque di un fenomeno molto grande, ma può aiutare a far star bene anche io stesso, adottando dei comportamenti sostenibili riesco a sentirmi un po' meglio rispetto magari a chi se ne frega totalmente, ecco.
Esatto, mentre ti vorrei chiedere anche, esatto, pur non essendo tu uno psicologo, ma magari essendo però nell'ambiente scientifico, quale consiglio potresti dare ai giovani d'oggi per battersi attivamente per contrastare anche nel loro piccolo il degrado ambientale, quindi far fronte al cambiamento climatico?
Ecco, qui diciamo che si apre un po' un vaso di Pandora, ecco. Sicuramente, come appunto ho già detto, adottare dei comportamenti sostenibili ed essere attenti alla quotidianità e alle azioni quotidiane. Però ovviamente ci sono tanti strumenti che possono essere usati. Il più grande, che è anche la maggiore fonte di preoccupazione di noi giovani, sono i social media, che si fanno i maggiori promotori sia delle visioni apocalittiche, delle fake news e di tutto ciò che riguarda il cambiamento climatico in senso negativo. Ed è per questo che io consiglio di utilizzare questi strumenti come i social media, ma non solo, ci sono anche ovviamente altri strumenti come campagne di sensibilizzazione, movimenti oppure associazioni ambientali che possono dare il loro contributo attraverso magari la pulizia delle strade, la tutela delle spiagge, la promozione di informazioni più corrette. Ecco, quindi ci sono tanti strumenti che possiamo utilizzare e che diciamo, bisogna sfruttarle in modo tale da anche influenzare poi chi fa sentire la nostra voce, chi ha il potere. Ecco,
una cosa interessante è far sentire la propria voce. È sempre un modo importante, cioè come facciamo a far sentire la nostra voce se non attraverso i media? Come speri che questa ricerca arrivi al cuore del problema? Come fare per diffonderla? Come fare in modo che i ragazzi di oggi capiscano quali sono le regole importanti? In sostanza, quanto è importante fare appunto di questa missione qualcosa di cui parlare sui media?
Ecco, su questo ovviamente si potrebbe parlare anche tanto. Sicuramente dal nostro questionario è scaturita il pessimismo, il grande pessimismo che è caratterizzato da noi giovani purtroppo, che riguardo questo argomento, ma penso proprio che attraverso, diciamo, l'utilizzo anche di questi social media, attraverso il sentirsi parte anche di una comunità, di impegnarsi in azioni concrete o appunto evitare anche di essere esposti a delle notizie troppo tossiche, penso aiuti anche molto, aiuti molto, ecco, questo.
Perfetto, ringraziamo allora il nostro Antonio che è stato qui con noi oggi, lo ricordiamo, studente ricercatore dell'Università di Bologna, che insieme a Davide Ragagni sta conducendo un'indagine sull'ecoansia, l'ansia legata ai cambiamenti climatici. Ti ringraziamo per il tuo contributo e in bocca al lupo per la tua indagine.
Grazie a voi.
E mi raccomando, da quest'anno niente panico, niente panico. Chiudi gli occhi e tienimi la mano, sorridi e respira piano. Miracoli, come Dio che risponde al coraggio rimuovendo gli ostacoli. È la legge dell'amore, dell'amore che fa muovere gli atomi. Da che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini, neanche ti immagini. In fondo mi bastano solo i polmoni, un passo alla volta non faccio confusione. Rovino il finale, salto alle conclusioni. Apri e pungimi poi muori, prego Dio che ti perdoni. Non sarà la fine del mondo, c'è pace solo quando tutti hanno le armi contro. Tutti hanno le armi contro. Panico, non farti prendere.
E beh, devo dire, interessante questa indagine sull'ecoansia. Lo dicevamo, un fenomeno, un malessere che riguarda soprattutto i giovani d'oggi, un po' come certi malesseri che prima non si conoscevano semplicemente perché non erano diagnosticati, non vuol dire che non esistessero già da prima, erano semplicemente condizioni che la medicina o altre scienze non sapevano o non potevano ancora definire perché non avevano in mano gli strumenti necessari per farlo. Oggi, nel XXI secolo, si è arrivati a tante conoscenze, a diagnosticare tante malattie emotive, anche che altre psicologiche, e più avanti ce ne saranno ancora. Ma ecco, sicuramente l'ecoansia è un fenomeno che se ne parla tanto dai media e che risalta ormai dappertutto, soprattutto proprio legato alla situazione climatica che viviamo, parecchio imperante. Tu cosa ne pensi, Flo? L'ecoansia è un po' uno dei grandi malesseri, uno dei tanti malesseri dei giovani di questo XXI secolo, o c'è di peggio?
No, io penso sia anche un sano campanello d'allarme. Forse è il campanello d'allarme che le generazioni precedenti non hanno avuto. Sono molto contento che ci siano degli studi così concreti che la definiscano e che ne definiscano quanto espansa ormai già sia. Vorrei davvero che questi studi si possano concretizzare in passi avanti, sia dal punto di vista proprio del miglioramento dell'impatto ecologico dell'uomo sulla terra, ma anche ecco mentre la grande accusa, no, dei movimenti ecologici, delle grandi rivoluzioni ecosostenibili è quella che fosse qualcosa di fine a se stesso e non per una vera guarigione dell'uomo, vita migliore dell'uomo, in realtà ci accorgiamo oggi con questi fenomeni che noi siamo i primi a subirne le conseguenze, anche perché lasciami dire Tommy, la terra è un essere vivente che ci sta ospitando ora, per quanto noi possiamo fargli male come abbiamo già visto nella sua storia, guarirà, crescerà altre forme di vita nella sua storia, quindi in realtà il motivo per cui noi dobbiamo prendere seriamente in considerazione questo è il nostro miglior vivere sulla terra e non perché stiamo difendendo un pianeta che si difenderà e vivrà molto più di noi.
Esattamente, perché quando si parla di fine del mondo non si parla di fine del mondo, si parla della fine dell'umanità.
Esatto,
che è molto
perché noi
diverso.
Ci eleviamo a mondo.
Esatto, noi ci eleviamo, ma come hai detto tu, la terra è un essere vivente di cui noi siamo i parassiti esatto, che vanno estirpati.
Sì. Possiamo essere simbionti, esatto. Quindi collaborare con lei, o parassiti che un giorno lei eliminerà fondamentalmente.
Esattamente, come quando viene la febbre non è il male, la febbre è la reazione per sconfiggere il virus quando si aumenta la temperatura, ed ecco che sta aumentando la temperatura della terra proprio per mandarci via. Quindi ragazzi,
sentivo proprio un'intervista in cui si parlava proprio di questo, la frase era la terra alla febbre, cioè alzare la temperatura per sconfiggere il parassita, esatto. Che è quello che facciamo noi e quello che probabilmente
esatto,
sta facendo la terra
come reazione. Purtroppo è così, dobbiamo quindi diventare anche noi degli agenti del cambiamento e aiutare il corpo, in questo caso la terra, ad andare avanti, altrimenti sarà la nostra di fine, come per i virus. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, siamo tornati in pompa magna dopo le vacanze pasquali, vi diamo appuntamento come sempre domani dalle 15 alle 16 qui Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Io vi ringrazio a tutti gli ascoltatori di essere stati qui con noi, anche su Twitch chi ci guarda, ringrazio il nostro regista Emanuele Floris,
ringrazio io te Tommy
e noi ci diamo appuntamento come sempre domani, ciao!